Senti?
Chi parla?
Il podcast del giornalino del liceo Carlo Montanari di Verona.
Ciao a tutti, benvenuti al secondo episodio del podcast Senti chi parla. Io sono Giulia e qui con me ci sono Emanuela.
Ciao a tutti.
Alexandra.
È un piacere essere qui.
E la professoressa Pavarotti.
Buongiorno e grazie per l'invito che ho accolto con molto entusiasmo.
Docente di lettere del nostro liceo. In questo episodio parleremo di uno dei più celebri autori italiani, ovvero Giovanni Pascoli. Oggi ci focalizzeremo sulla biografia di Pascoli partendo dal suo evento determinante, necessario per comprendere appieno le sue opere, ovvero la morte del padre, la quale è ancora oggi coperta da un alone di mistero. Alex, ce ne parli meglio?
Certo, Ruggero Pascoli fu amministratore della tenuta Torre San Mauro dei Principi di Torlonia e fu assassinato il 10 agosto del 1867 alle 18:30, mentre rientrava verso casa. L'autopsia poi rivelò che Ruggero era ferito ad una mano e mortalmente alla fronte e i responsabili di questo gesto atroce furono due sicari appostati, il cui mandante è probabilmente colui che è subentrato nell'amministrazione della tenuta, anche se al momento purtroppo nessuno è mai stato condannato.
Guarda, a questo proposito mi inserisco perché in effetti Pascoli, in una sua poesia molto famosa, La cavallina storna, parla proprio di questo mandante, cioè fa sottintendere che la famiglia, il sospetto che fosse questo cacciaguerra che voleva prendere appunto il posto di amministratore nella tenuta, fosse il mandante dell'omicidio. Tant'è vero che La cavallina storna racconta appunto di questo cavallo che torna a casa senza il padre di Pascoli e ha un dialogo muto, nel senso che proprio fatto di una interrelazione gestuale con la madre. La madre capisce subito la tragedia, grida la sua sofferenza e il cavallo sembra innanzitutto partecipe del dolore della madre e prendere proprio su di sé la sofferenza di questa famiglia che appunto si vede privata di questa figura fondamentale. Ma la cosa interessante è anche la chiusa della poesia, in cui la madre urla al cielo il nome di questo presunto mandante e il cavallo sembra appunto annuire col muso, confermando di aver visto esattamente la persona, di aver visto gli esecutori materiali, quindi di aver capito chi fosse il mandante. Questo ci fa anche capire il rapporto molto intimo tra natura e Pascoli, quindi tra questa natura che compartecipa e dialoga proprio con l'autore anche nella sofferenza.
Ma Manu, i figli di Pascoli cercarono mai di scoprire la verità riguardo l'assassinio del padre?
Sì, Giulia, possiamo dire che i figli, una volta adulti, iniziarono effettivamente a indagare sull'omicidio ancora irrisolto. È particolarmente importante per noi sapere che il poeta, all'epoca del tragico evento, all'epoca dell'omicidio, aveva solamente 11 anni, quindi fu il primo a lamentarsi che non fossero stati catturati gli esecutori, i cui nomi, appunto abbiamo detto, erano sconosciuti. È altrettanto importante sottolineare il fatto che lo zelante amministratore Ruggero Pascoli era considerato un po' un ostacolo in quel clima lì. Infatti si era fatto molti nemici. Possiamo citare per esempio il noto veterinario Giovanni Manzi, che fu mandato in carcere proprio a causa di Ruggero. Quindi sì, i figli iniziarono a indagare ed effettivamente Giovanni, sin dalla sua giovane età, fu il protagonista di questa indagine.
Questo però, purtroppo, è solo il primo della serie di lutti che il poeta dovette affrontare lungo il corso della sua vita. Perse la madre, perse i due fratelli. Non per nulla il poeta e le sue sorelle crearono un legame molto intimo e molto particolare. Manu, cosa ne sappiamo a riguardo?
Sì, allora, sappiamo che parte del nido familiare di Pascoli era costituito dalle sue due sorelle, Ida e Maria, quest'ultima detta affettuosamente Mariù. Diciamo che il legame che Pascoli aveva con le due sorelle lo potremmo definire in un certo senso morboso. Infatti, quando una delle due si sposa, la vita di Pascoli diventa proprio un alternarsi di sacrificio e vittimismo e lo va a considerare un vero e proprio tradimento questo matrimonio. Infatti, da Messina, città in cui proprio Pascoli abitò, scriverà, vi voglio citare le parole che il nostro stesso poeta ci disse: «Ti prego di pensare a chi sta peggio di te, a chi qualche volta, per esempio, a Messina, levandosi dal letto, stanco, addolorato, con la testa vacillante, si augura spesso, sin dalla mattina, di morire. Ma la sorella Mariù non era di meno in questo, in questa situazione nei confronti di Giovanni. Infatti, quando Pascoli si stava frequentando con sua cugina, con la quale appunto in segreto stava tentando di organizzare le nozze all'insaputa di Mariù, lei stessa ebbe lo stesso comportamento che Pascoli ebbe nei confronti di Ida. Quindi capiamo che i sentimenti come vittimismo e sensazione di tradimento erano più che reciproci tra i due fratelli.
È interessante a questo proposito quello che dici di questo matrimonio che sembrava appunto voler organizzare, perché Pascoli non ha mai rifiutato l'idea di una famiglia sua propria, anzi dice in uno scritto che sarebbe bello per lui essere padre, ma la consapevolezza di non poter avere accesso a questo amore così diverso da quello della famiglia d'origine, di quello appunto instaurato con le sorelle. In particolare, nel Gelsomino notturno, che è una poesia dedicata a un amico che si sposa, il poeta ci fa chiaramente capire che l'amore di tipo nuziale a lui è precluso, perché l'inquietudine, l'infelicità, questa angoscia che la morte del padre e i lutti successivi gli hanno portato, gli impediscono poi di realizzare una sua vita intima, privata e personale. E vorrei citare a proposito il fatto che nella stessa poesia Pascoli si simboleggia come quest'ape che alla sera torna all'alveare e trova chiuse le celle. È molto interessante perché questo trovare chiuse le celle significa proprio trovare chiusa la possibilità di una vita alternativa. E quindi quest'ape è destinata ad essere sola e a vagare fuori dall'alveare. E ecco, ci tenevo a sottolineare perché in effetti abbiamo forse questa visione di quest'uomo che aborrisce la vita nuziale, ma in realtà non è così. È stata una scelta sofferta e soprattutto è conseguente a tutta la sua sofferenza appunto provata a seguito di quello che abbiamo descritto finora.
Inoltre, un aspetto poco conosciuto della figura del poeta è quello di enigmista. Amava infatti ideare dei rebus per le sorelle, per Ida e Mariù, che riflettevano quelli che sono i suoi stati d'animo e i sentimenti che provava nei loro confronti, che sono sentimenti sinceri e profondi. Un esempio che vi posso riportare è un rebus nel quale scrisse «Io v'adorerò sempre», che realizzò con la lettera L il disegno di due uova, un insieme di note musicali quali il Do e il Re, il disegno di una rosa, la lettera L, la lettera M, P e il disegno di un Re.
È molto molto interessante questo aspetto, questo rapporto, ma tornando al tema iniziale, in quali liriche di Pascoli i lutti familiari hanno inciso di più? Magari professoressa, se ci può fare qualche esempio?
Sì, allora beh, sicuramente i lutti familiari, il tema della morte, della privazione, sono temi molto cari al poeta che troviamo in tutte le sue opere, basti pensare a Lampo, Tuono, Temporale, dove c'è quest'idea di questa sofferenza, di questa inquietudine che arriva dall'esterno, perché appunto la morte è sempre percepita, il lutto in particolar modo, come un'ingiustizia che la famiglia ha subito. Ma se dobbiamo scegliere proprio le liriche più rappresentative, sicuramente La Cavallina Storna, di cui ho parlato prima, ma anche ovviamente 10 agosto, che è la poesia proprio che ricorda l'assassinio del padre, e 10 agosto, oltre ad essere la data della morte, sappiamo tutti che è il giorno anche delle stelle cadenti. Interessante è questo aspetto in cui le stelle piangono, cadono, perché sono lacrime del cielo che piangono la morte del padre. Quindi questa natura che ancora una volta partecipa alla sofferenza di quest'uomo, capisce, comprende il suo stato d'animo e capisce anche proprio da cosa arriva questa sofferenza, che come dicevamo arriva sempre da fuori, quindi dal mondo degli uomini, che è un mondo fatto di ingiustizie, di dolori, di prevaricazioni, e quindi il nido è l'unica risposta per essere al sicuro e per poter davvero vivere una vita il più serena possibile.
Ed è per queste opere che sentiamo Pascoli, possiamo sentire Pascoli vicino a noi, lo sentiamo vicino proprio allo spirito dell'uomo moderno, che è un uomo combattuto tra la ricerca della serenità e i tentativi di risolvere l'angoscia interiore. Oggi chi volesse avvicinarsi al mondo di Giovanni Pascoli cosa potrebbe fare? Ha lasciato delle tracce nel nostro paese? Che consigliereste di seguire?
Certo, ad esempio la visita alla casa di Castelvecchio di Barga, che effettivamente consente di cogliere appieno il sentire del poeta e la sua comunione con questo luogo, che alla fine è stato il suo tentativo di ricostruire il nido con le due sorelle, anche se poi infine distrutto dal matrimonio di Ida in seguito.
Inoltre possiamo dire che questa dimora che caratterizzò la vita del poeta fu curata da Mariù stessa alla morte del fratello. Infatti Mariù custodì con tenero affetto e con tenero amore i beni e le stanze proprio come un tempio sacro, con l'intento sia di mantenere vivo comunque il ricordo di suo fratello Giovanni, che di conservare nella casa il nido creato tra lei e il fratello. Per continuare con quello che ci stava dicendo Alex, possiamo dire che sono accessibili al pubblico principalmente due piani, in cui troviamo la sala da pranzo, interessantissimo questo aspetto perché all'interno della sala da pranzo c'è ancora una collezione intatta di vini dell'epoca. E poi sicuramente la parte che ci ricorda di più il poeta è proprio il suo studio, in cui troviamo anche qui intatte le tre scrivanie, una per ogni tipo di attività letteraria che appunto svolgeva Pascoli. E la visita inoltre si conclude con la cappella di famiglia, dove Giovanni e la sorella sono sepolti in un'arca di marmo. E qui è bellissimo sapere che ogni anno, per volere sempre di Mariù, si tiene una messa commemorativa nell'anniversario della morte del poeta.
La prof mi diceva che c'era stata, e come le è sembrata?
Sì, ci sono stata un paio d'anni fa e devo dire che è una delle case d'autore più belle che io abbia mai visto, perché si ha la sensazione che Giovanni Pascoli sia proprio uscito di casa il giorno prima della nostra visita. È una casa che è praticamente ancora intatta e, come dicevi, sembra un tempio sacro alla sua memoria, tant'è vero che la sorella ha proprio espresso la volontà di lasciare ogni cosa come lui l'aveva lasciata, tant'è vero che abbiamo ancora il cappello e il suo cappotto appesi sulla pendiabiti come lui soleva metterli, c'è ancora la veste da notte, quindi è tutto veramente, sembra una casa ancora abitata. E sicuramente il luogo più significativo è la biblioteca. Vedevo mentre parlavi Alex che annuiva quel viso.
Sì, infatti le tre scrivanie sono un aspetto molto interessante, perché alla fine anche noi studenti vorremmo averne così tante per svolgere il nostro studio a casa e lasciare
esatto.
le cose intatte.
Vero.
Esatto. Allora,
e poi anche, scusa se
sì,
ti interrompo,
certo.
ma la cosa più interessante è proprio anche la parte del giardino, che è racchiuso e circondato da un'alta muraglia. La casa infatti non è visibile dall'esterno, e questo ci richiama moltissimo l'idea iniziale da cui siamo partiti per questo percorso, che è l'idea del nido.
Grazie professoressa, e grazie Emanuela e Alexandra per i vostri interventi, e grazie a tutti voi per averci ascoltato. Ci diamo appuntamento al prossimo podcast Senti chi parla, del liceo Carlo Montanari. Un saluto a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.